Ultimo viaggio all'interno dei musei del cibo. La nostra provincia ha questa incredibile possibilità di contenerli tutti quanti, insieme al Museo del Prosciutto, a parlarci e a farci vedere di che cosa si parla e che cosa si può visitare. Giancarlo Gonizzi, direttore dei Musei del Cibo. Giancarlo, buon mercoledì e buona giornata.
Buongiorno a voi tutti e ben ritrovati.
Allora, abbiamo tenuto per ultimo il prosciutto, non c'è un motivo particolare, perché poi guardandoli sono tutti quanti importanti i nostri prodotti. Prosciutto di Parma, Langhirano è la città tipica, no? Così, stando a quella che è un'idea comune di tanti, ma poi c'è tutta una valle, giusto?
Assolutamente sì, noi siamo andati in ordine geografico partendo dal Po e arrivando ai piedi dell'Appennino, ecco perché Langhirano, che è la porta dell'Appennino e della Val Parma, è l'ultimo del nostro viaggio. In realtà Langhirano è l'epicentro della produzione del prosciutto, una DOP importantissima che vede la produzione in realtà in un'area molto più ampia che va dalla Via Emilia fino all'Appennino. A Langhirano, giusto proprio per la sua fama, è stato collocato il Museo del Prosciutto, che si trova all'interno di quello che in origine era il Foro Boario, cioè il luogo dove venivano scambiati gli animali, dove c'era il mercato, solo che più che scambiare dei buoi, lì si scambiavano dei maiali. Sotto le arcate maestose del Foro Boario di Langhirano è stato allestito il Museo del Prosciutto, che ci racconta la storia millenaria di questo salume, che era già noto e conosciuto dai Celti che vivevano nella pianura padana prima ancora dell'arrivo dei Romani. Ma i Romani lo apprezzarono molto attraverso la strada che Marco Emilio Lepido, colui che aveva tracciato la Via Emilia, fece per arrivare al porto di Luni, nel Tirreno, proprio al foce del fiume Magra, transitavano anche i prosciutti di Parma, che nel giro di pochi giorni arrivavano ai mercati della capitale, a Roma. La Padania era un luogo importantissimo di rifornimento alimentare per la capitale, e questo perché non solo c'erano grandi distese acquitrinose e boscose dove pascolavano i maiali, ma perché nella zona di Salso Maggiore c'erano le saline, pozzi di acqua salata. Facendo bollire l'acqua si ricavava il sale, un sale che era molto più comodo da recuperare che non quello che si trovava in mare a centinaia di chilometri di distanza. Ecco perché in questa zona nasce una industria salumiera così forte, così importante per la presenza delle materie prime. E al museo si racconta proprio la storia dei maiali e la storia del sale. C'è proprio una sezione dedicata al sale, dove si trovano le saline, dove si trovavano i pozzi di acqua salata, le varie tipologie di sale. Il visitatore curioso può trovare sale verde, sale rosa, sale nero, in base alle varie origini di provenienza di tutto il pianeta. Ma si parla anche, con un bellissimo filmato storico, del sale di Salso Maggiore, che ha favorito lo sviluppo dell'attività salumiera. E poi al Museo del Prosciutto si parla non solo di prosciutto, ma anche ovviamente di tutti gli altri salumi, perché si vendono gli attrezzi e gli strumenti utilizzati per la macellazione del maiale. Mi piace ricordare che il nome maiale deriva da Maia, la divinità latina legata ai riti della primavera, a cui veniva immolato il primo porcellino nato. E l'origine della porchetta, che non è della nostra regione ma è dell'Italia centrale, deriva proprio da quel culto. Il primo maialino intero veniva offerto a Maia. Ovviamente gli dei si cibavano del fumo e gli umani consumavano la carne e il prodotto. Da questo rito di inizio della primavera nasceva in qualche modo anche una ricetta e una gastronomia. E non a caso il Museo del Prosciutto ci racconta anche della gastronomia, perché per secoli le cosce stagionate venivano utilizzate cotte. Troviamo affreschi, troviamo mosaici con la raffigurazione di queste cosce in cucina, fino ai menù della fine dell'Ottocento, Giuseppe Verdi e i vari personaggi che amavano in modo particolare il prosciutto.
Ti faccio una domanda, Giancarlo, visto che è disponibile anche all'interno del museo il primo, e dico il primo, manuale di salumeria pubblicato in Italia?
Esatto. E si trova esposto nella sala della salumeria. Abbiamo ricostruito una salumeria tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con il suo arredamento, con la sua affettatrice monumentale, con i suoi piccoli semplici attrezzi e strumenti. Dobbiamo considerare che l'Ottocento mette a norma, mette a regola tutta una serie di attività e l'editoria comincia a produrre, rimangono famosi anche nella convinzione comune i manuali Oepli, tutte le attività e le varie tipologie di iniziative, dandogli degli strumenti sistematici. Ecco perché abbiamo recuperato ed esposto al museo, a fianco del primo manuale italiano di salumeria, anche il primo manuale per l'allevamento e il porcile. Sono due prodotti editoriali che viaggiano evidentemente di pari passo. Come al Museo del Culatello, di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane, si narra la storia del maiale nero di Parma, qui a Langhirano si racconta invece delle varietà delle specie suine che sono state utilizzate nel corso del tempo per produrre i prosciutti, perché per fare dei buoni prosciutti bisogna selezionare delle varietà di maiale che abbiano una buona resa proprio nelle cosce posteriori. Potremmo dire che i maiali che vengono usati oggi sono, come dire, aerodinamici, cioè con grandi cosce pensate proprio per questa produzione. E al museo si vedono gli attrezzi, gli strumenti, gli accorgimenti che sono stati usati per produrre i prosciutti, che si fanno fondamentalmente come una volta. Ci sono due filmati che ce lo raccontano. In uno un signore quasi centenario, Peppino Bianchi, che racconta come si facevano i prosciutti. Nell'altro la tecnologia di oggi, e scopriamo che le fasi sono sempre le stesse. Il prosciutto è uno dei pochissimi prodotti interamente tracciato. Noi sappiamo quando è nato, dove è nato quel maiale, che cosa ha mangiato, dove è stato macellato e chi lo ha lavorato. Una sicurezza alimentare assolutamente straordinaria, giustamente legata a una DOP e che il Consorzio del Prosciutto giustamente valorizza e garantisce.
È il più famoso nel mondo il nostro prosciutto, oppure ce ne sono altri, Pata Negra, San Daniele, che ci battono?
Ci sono tantissimi salumi diversi e tantissime tipologie diverse di prosciutto, perché è una tecnica antica che si è diffusa ovunque. Ci sono prosciutti famosi come quelli che hai citato, soprattutto San Daniele e Pata Negra. Il prosciutto di Parma ha una sua giusta meritata considerazione. Non possiamo sapere se è il più famoso del mondo, però sicuramente è uno dei più diffusi e dei più noti e apprezzati. Diciamo che il nome Parma deve qualcosa al prosciutto, ma deve molto al prosciutto, e si sostengono vicendevolmente la fama e la qualità.
Un'ultima domanda: Verdi era un gastronomo raffinato e quindi immagino un promotore anche dei prodotti della nostra terra.
Assolutamente sì. Lui mandava regolarmente per Natale in regalo agli amici, ricordi il suo editore milanese, la spalla cotta piuttosto che altri salumi, con le istruzioni per prepararli e cucinarli. Ricordo, l'abbiamo forse detto in alcune puntate fa, che lo stesso Giuseppe Verdi, per celebrare la prima della Forza del Destino a San Pietroburgo, si portò appresso nella sua trasferta in Russia un culatello. Era un grande possidente terriero, teneva molto ai prodotti della terra, dava le istruzioni precise ai suoi fattori. Al Museo del Vino troviamo i documenti di Verdi che dice come va fatto il vino delle sue terre, e quindi, amando questi prodotti, desiderava gustarli e averli di ottima qualità.
Giancarlo, dove lo troviamo e anche in questo caso degustazione?
Il Museo del Prosciutto si trova a Langhirano, all'ex Forboario, poi sul sito museodelcibo.it ci sono tutte le indicazioni, è aperto il sabato, la domenica e i giorni festivi, e alla fine della visita si può andare a degustare il prosciutto, ma anche la torta fritta, ma anche i prodotti del territorio nel ristorante che si trova a fianco del museo. È un momento anche per trasformare la visita in un'esperienza a tutto tondo, perché sapendo e conoscendo la storia di ciò che mangiamo, i sapori che gustiamo, sono un po' più intensi.
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 si sono aperte le possibilità di appunto entrare e visitare delle visite ai Musei del Cibo, in questo caso anche con i punti degustazione, la storia degli uomini, dei prodotti che hanno reso unico un territorio. Domani, il giovedì, con Gusto, con Sandro Piovani, concluderà anche lui i suoi 7 Musei del Cibo, questi 7 viaggi che ci ha presentato Giancarlo Gonizzi. Ci sarà un QR code, attraverso quello riuscirete a essere rimandati all'intervista che state ancora ascoltando, e grazie al direttore dei Musei del Cibo, Carlo Gonizzi, Giancarlo Gonizzi, per aver accompagnato tutti noi in questi 7 punti importanti tra uomini, territorio e anche prodotti gastronomici. 7 tappe, 7 Musei del Cibo, e poi, dicevamo, nel 2021 ce ne sarà un'altra da aggiungersi, ma di questo ne parleremo. Giusto, Giancarlo?
Giustamente, grazie a voi di averci seguito, buona visita, e fra un anno appuntamento con il fungo porcino di Borgo Taro.